Buongiorno, qui l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati dell'esercizio 2022-2023 e piano strategico Beyond Omni Journey di Unieuro. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro. Dottor Nicosanti, prego.
Grazie, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata importante, non solo perché guardiamo i risultati dell'anno appena chiuso, ma soprattutto perché guardiamo il piano industriale 2023-2028. Quindi direi di andare abbastanza veloci sui risultati dell'anno 2023 perché sono di conoscenza a tutti, quindi onestamente direi di concentrarci soprattutto su quello che sono i prossimi passi dell'azienda e quindi di guardare il nostro futuro. Ecco. Partendo dai risultati del 2023, è stato un anno il 2023 in cui dopo 2 anni di forte crescita il mercato ha avuto un calo di circa il 3,5%, l'azienda ha consolidato risultati per circa 2 miliardi e 9, 2 miliardi e 80, in calo del 2,2 rispetto all'esercizio precedente. Tutte le categorie mensuali sono tutte in crescita, con l'esclusione della categoria Avraon, che con circa 150 milioni di fatturato in meno ha determinato questo meno 2,2 del nostro risultato. La performance molto positiva del canale online, a più 6,5%, ha compensato la perdita dei canali tradizionali. Se guardiamo però il CAGR rispetto al fiscale 2020, quindi al pre-Covid, è comunque in aumento del 5,7%. I risultati sono perfettamente in linea con le guidance che avevamo dato, quindi un EBIT adjusted a 34 milioni e 8, una cassa netta a 124 milioni e 4. La proposta del dividendo per i nostri azionisti per il 2023 rispetto preciso dalla dividend policy che prevede almeno la distribuzione del 50% del net income adjusted, è una proposta che porta un dividendo pari a 0,49 ad azione. Andando alla pagina successiva vediamo lo scenario di mercato, è uno scenario di mercato che fa diminuire il mercato dai 17 miliardi e mezzo ai 16 miliardi e 9. Direi con un calo, come dicevamo prima, del 3,5%, ma se pensiamo agli anni pre-Covid, quando il mercato è sempre stato attorno ai 14 miliardi, siamo comunque su una fascia molto più alta rispetto allora. Direi di andare veloci su queste slide, poi chiaramente ci sarà tutta la sessione di Q&A, se ci sono domande su questo siamo a vostra completa disposizione. Guardando alle pagine successive, guardando a pagina 5, vediamo il track record di crescita dall'IPO ad oggi, è un track record che ci porta a un CAGR di oltre il 73% rispetto al momento dell'IPO, con un CAGR anche questo in crescita del 5-7% rispetto al pre-Covid. Chiaramente la normalizzazione del fatturato, soprattutto nella categoria Brown, quindi i televisori, ha portato a una diminuzione. La nostra azienda, fortunatamente anche nel canale Like for Like, guardando solo i risultati Like for Like, è risultata con una perdita inferiore a quella dell'ultimo anno. Guardando la ripartizione a pagina 6 dei ricavi, come dicevo, vediamo che tutte le categorie sono in crescita, con l'unica eccezione del Brown, quindi 149 milioni che ricordavo prima. Tutte le altre categorie fortunatamente sono in crescita, anche in un anno complicato, perché non dobbiamo dimenticare che è stato un anno contraddistinto da un tasso di inflazione altissimo, un costo di energia altrettanto alti, che ha diminuito sicuramente il potere di acquisto delle famiglie. La cosa positiva, guardando questi dati qua, che ripeto, a parte il Brown, tutto il resto delle categorie è in incremento, con la categoria dei servizi, che sapete bene quanto sia importante per Unieuro, che è la categoria che cresce di più. Avevamo detto prima, il retail è il canale che soffre di più, compensato da una forte crescita dell'online. Unieuro cresce più del mercato anche su questo canale. Il canale diretto è in flessione, ma un canale indiretto che ha beneficiato per circa 2 anni delle chiusure dei centri commerciali nei weekend, quindi erano gli unici negozi aperti, chiaramente ha beneficiato. Oggi si sono ridimensionati, sono ritornati ai fatturati precedenti. Direi che come scenario per il 2023 direi di fermarmi qui, passerei la parola al nostro CFO Marco De Otto per guardare invece i KPI finanziari.
Buongiorno a tutti, grazie Giancarlo. A pagina 8 del documento trovate la consueta tabella di sintesi con cui riportiamo sulla sinistra indicatori di conto economico e sulla destra di stato patrimoniale. Riassumo velocemente 2 billioni e 88 di ricavi, come ci ha descritto Giancarlo, in decrescita del 2,2% sull'anno scorso. Un EBIT adjusted da 34 milioni e 8 e un net income a 19 milioni e 3. Nella pagina successiva apriremo la scomposizione per individuare meglio le dinamiche di trend rispetto all'anno precedente. Sulla parte destra, quindi stato patrimoniale, 124 milioni di cassa, di posizione finanziaria netta positiva in linea con le guidance. Un adjusted free cash flow a 23 milioni e 1 è sostanzialmente un networking capital in linea con l'anno precedente. Nella pagina successiva scomponiamo lato conto economico le dinamiche di EBIT e di adjusted EBIT e adjusted net income. Velocemente scorrendo da sinistra a destra nel confronto con l'anno scorso troviamo l'impatto a gross profit del calo della domanda, dei volumi. A parità di marginalità percentuale risentiamo di una domanda in calo nelle categorie, in particolare del brown e nel canale tradizionale, come Giancarlo ha descritto prima e come ampiamente illustrato al momento della presentazione dei ricavi preliminari. Secondo elemento determinante è l'area degli investimenti di marketing per contributi positivi maggiori rispetto all'anno precedente dei nostri fornitori e anche per una nostra più attenta politica di investimento a supportare un anno, il 2023, che è stato oggettivamente difficile. Costi logistici incrementali legati a fenomeni inflattivi per 5 milioni e mezzo tra costi di trasporto e di carburante. 15 milioni negativi, in particolare guidati dai costi dell'energia. Che come sapete, come ampiamente anticipato in semestrale, hanno avuto un impatto determinante, quindi oltre 8 milioni di extra costi rispetto all'anno precedente, e poi l'impatto dell'incremento dei costi d'affitto legati all'inflazione e agli investimenti diciamo, supportati dagli ammortamenti e supportati dai capex incrementali di quest'anno e dell'anno precedente. Quindi 34 milioni e 8 l'adjusted EBIT di chiusura del fiscale, al quale con delle piccoli aggiustamenti sui financial expenses, interessi e tasse, portano poi l'adjusted net income a 19 milioni e 3, come ha detto Giancarlo, base per il calcolo della politica dei dividendi. Nella pagina successiva, velocemente, le dinamiche diciamo, di carattere finanziario. Trovate il bridge a commento dell'adjusted free cash flow a 23 milioni e 1, partendo quindi da un report del EBITDA e sostanzialmente con l'impatto di 39 milioni e 2 di investimenti, una cassa a 124 milioni e 4, confrontata con i 135,7 dell'anno precedente, un net working capital, come detto, sostanzialmente in linea con il fiscale 2022 e un capex con investimenti a 39 milioni e 2. Nella pagina successiva, la 11, trovate il dettaglio della proposta del dividendo con la serie storica a ricordo di quello che è stata l'applicazione del dividendo negli anni dalla quotazione ad oggi, quindi come detto da Giancarlo, 0,49 € ad azione. E a questo punto lascerei nella chiusura a commento del fiscale 23 di nuovo la parola a Giancarlo per un commento conclusivo.
Sì, Sì, guardiamo quello che è l'ultima slide, a pagina 12, dove vediamo una situazione della rete retail sostanzialmente invariata, ma soprattutto la cosa che ci tengo a sottolineare è che pur in un anno difficile come il 2023, il Net Promoter Score è in ulteriore aumento, oltretutto in aumento di oltre 3 punti. Per noi questo è il risultato delle tante attività che l'azienda ha fatto proprio nella soddisfazione del consumatore, perché riteniamo che sui tempi medio-lunghi possa essere una delle armi vincenti della strategia della nostra azienda. Quindi direi risultati per quanto riguarda il 2023 in netta conferma di quello che erano state le guidance che avevamo dato, sottolineato sia in occasione della nuova strada e poi in occasione della pubblicazione dei dati preliminari, e quindi direi su questo siamo sostanzialmente soddisfatti di quello che è successo. Quello che però per noi è un grande motivo oggi di soddisfazione è invece parlare non tanto di quello che è il passato, anche se è un passato recente, che il nostro anno fiscale ha chiuso a febbraio, quindi febbraio 2023, ma soprattutto pensare a quella che può essere la nostra società nei prossimi 5 anni. Il piano che abbiamo elaborato e che oggi vi viene presentato è un piano che fondamentalmente va in continuità con il piano presentato 2 anni fa, muovendosi davvero nel solco di quel tipo di obiettivi che ci eravamo dati 2 anni fa. È chiaro che tutto questo viene contestualizzato nell'attuale scenario macroeconomico che chiaramente è cambiato rispetto al passato. Vediamo assieme quindi il mercato, i consumatori, i propri comportamenti, e per questo passo la parola a Bruno Olivieri.
Sì, grazie Giancarlo. Vediamo un po' lo scenario di mercato in cui si muove il piano che vi andiamo a presentare. Allora, abbiamo visto che nel 2023, dopo aver registrato numeri da record, di fatto il mercato dell'elettronica si è riassestato attorno ai 17 billion nell'anno fiscale appena concluso. Con una dinamica rispetto al 17-20, dove eravamo abituati ad un mercato pressoché stabile, che ha visto i 2 anni di esplosione di Covid, con i valori che leggete a più 8,2 a più 9,4, per arrivare al 2023 appunto con invece un valore negativo a meno 3,5 secondo nostra previsione, che quindi è risultata azzeccata rispetto alla chiusura del mercato, principalmente dovuto al tema del consumer electronics, come detto precedentemente. Se andiamo alla slide successiva, dobbiamo registrare anche una dinamica di canale profondamente diversa rispetto ai 2 anni Covid, in cui sia gli specialist sia i mass merchandiser sono sostanzialmente stabili, per la verità gli specialist in leggero aumento, e gli electrical retailers, cioè il mercato di il canale di riferimento in cui si muove la nostra azienda, che diventa il contributore negativo del mercato. Questo proprio per la flessione dopo una crescita nel periodo Covid a causa del segmento di consumer electronics che ha beneficiato dello switch off delle frequenze. Se andiamo alla slide successiva, della pagina 4, il consumatore post-Covid. Allora, quali sono i trend che possiamo registrare? Sicuramente, visto lo scenario macroeconomico, un calo del potere di acquisto, il costo della vita è esploso e molti consumatori pianificano di ridurre le proprie spese. Questo ha implicazioni sul nostro segmento di riferimento, nel senso che c'è sempre di più la necessità di sviluppare un'offerta sempre più competitiva, evolvendo l'offerta per esempio verso la marca privata, e grande lavoro sulla componente promo e pricing del nostro modello di business. Secondo trend è una ridefinizione del benessere, con un'attenzione costante e crescente al benessere sia fisico sia mentale, con un'implicazione e un'opportunità di ampliare l'offerta tipica del nostro mercato con soluzioni tech per migliorare proprio il benessere, come per esempio lo sport in casa. Si solidifica ancora di più il tempo passato a casa, quindi la concezione di casa è stata ridefinita e le nuove abitudini sono destinate a rimanere post-Covid. E quindi questo implica una necessità di continuare a presidiare il core per ampliare la tecnologia a supporto di vita, lavoro e studio in casa. Altro trend, lo conosciamo, sostenibilità in primo piano per il consumatore post-Covid. I consumatori premiano le aziende sostenibili che hanno la capacità di sviluppare progetti di sostenibilità che garantiscano però risultati tangibili. Per ultimo, ma non per ultimo, il digitale reincontra il fisico, quindi nonostante la crescente digitalizzazione, lo shopping in negozio rappresenta, soprattutto post-Covid, un desiderio anche per le fasce più giovani della nostra popolazione. A pagina 5, quindi, ci aspettiamo invece per l'anno appena iniziato per il fiscalia 2023, ci aspettiamo un ulteriore assestamento con mercato in lieve declino, da meno 3,5 a meno 1,6 nel fiscal year 2023-24, con una ripresa a partire dall'anno seguente. Quindi nell'orizzonte di piano proiettiamo un cadre 23-28 del nostro mercato di riferimento di circa 0,5%. A pagina 6, la dinamica di canale. Ci aspettiamo un mercato con un'ulteriore accelerazione del canale online e a fine piano una penetrazione del canale online che arriva attorno al 34%, quindi dovuta principalmente, come abbiamo visto, alla crescente digitalizzazione e anche al miglioramento del livello di servizio legato al canale online, che rende sempre più comodo e semplice l'acquisto da questo canale. Ecco, per parlare dei nostri asset distintivi che sempre ci hanno contraddistinti, passo la parola a Giancarlo.
Allora, grazie Bruna. Guardiamo assieme quelli che sono gli asset distintivi, alcuni di questi anche unici della nostra azienda, che ha permesso a Unier di diventare market leader. Chiaramente l'omnicanalità, la capillarità, la relazione col cliente, la brand awareness e reputazione e l'approccio data driven sull'uso dei dati. Guardiamo, se andiamo a pagina successiva, vediamo quella che è la nostra mission, che ha sempre messo il consumatore al centro delle proprie attività e credo che lo vediamo poi esplicitato anche in tutti i 5 punti che abbiamo visto prima. Perché davvero le persone sono state sempre messe al centro di un ecosistema omnicanale che ha offerto vicinanza, ha offerto servizio e che grazie alla propria competenza, passione e impegno ha garantito un'esperienza di consumo distintiva e personalizzata. E su questo mi piace ricordare, ma lo vedremo anche successivamente, quello che è il risultato di NPS, che è un metro che noi usiamo e che ci basiamo anche per decidere quale tipo di attività, quale tipo di servizio, quale tipo di offerta diamo al nostro consumatore, proprio per rendere ancora più importante le informazioni, le richieste che ci arrivano direttamente dal consumatore. L'abbiamo detto, lo vediamo a pagina 9, siamo un'azienda che ha un posizionamento omnicanale, direi unico sul territorio italiano, totalmente integrato, perché l'obiettivo nostro non è tanto solo quello di essere presenti su tutti i touch point, e se vedete in questa slide davvero Unieuro è presente nel canale retail con oltre 270 punti vendita, 278 per la precisione, focalizzati sia nei centri commerciali che nelle grandi città con negozi stand alone, con diversi formati, siamo presenti davvero ovunque, nei shopping mall, nei freestanding, nei retail partner e nella GDO. Siamo presenti su online, abbiamo una piattaforma unieuro.it a cui abbiamo aggiunto nel 2017 Bonpiric, una piattaforma specializzata, un pure player specializzato unicamente nelle vendite online. E abbiamo il canale in diretta, l'abbiamo detto prima, sono i nostri affiliati, sono 255 punti vendita presenti su tutto il territorio italiano che rendono davvero unica l'offerta capillare della nostra azienda. Per noi questo è un canale importante perché non prevede CAPEX, ha investimenti limitati, però permette a noi la capillarità di presenza sul territorio, anche far diventare questi affiliati, oltre ai nostri negozi diretti, punti di ritiro per le vendite online. E poi abbiamo il canale B2B, che è un canale che noi definiamo opportunistico perché si rivolge ad aziende che utilizzano i nostri prodotti per attività promozionale o per vendite all'estero, e su questo siamo in forte crescita anche quest'anno, anche se è un approccio più limitato su questo, perché chiaramente al centro, essendo il cliente, l'abbiamo detto prima, al centro della nostra attività è il cliente, quindi il nostro obiettivo è quello di cercare di rendere sia di presidiare tutti i canali, quindi di creare più touch point possibile al consumatore, di lasciare al consumatore la massima libertà di decidere quale touch point utilizzare, cercando però di fargli vivere un'esperienza totalmente integrata con il nostro brand. Andiamo a pagina successiva, lo ricordavo prima, siamo presenti in ogni area geografica, abbiamo oltre 500 punti vendita, come dicevo siamo presenti nei vari formati, sia al nord che al centro e al sud, abbiamo ancora aree di miglioramento per il presidio del territorio, ma direi che già oggi è un presidio ottimale proprio per un'insegna come la nostra, che non solo vuole essere leader di mercato, vuole essere il market setter del mercato. Lo vediamo a pagina successiva, lavoriamo ogni giorno, l'abbiamo detto prima, lo risottolineo con grande piacere, vedere che l'aver dotato la nostra azienda anche con una mossa coraggiosa diversi anni fa, di dotarsi di NPS, aver reso anche pubblico questo dato e averlo reso anche parte integrante dell'NPO di ognuno di noi, proprio con l'obiettivo di creare cultura e di migliorare continuamente. Ecco, questi risultati qua sono assolutamente soddisfacenti, vedete il tasso di crescita che ha toccato gli oltre 52 punti nell'anno appena chiuso, su una media del mercato nazionale che è nettamente più bassa. Questo per noi è un motivo di grande soddisfazione, come motivo di grande soddisfazione nell'ottica di migliorare costantemente il livello di servizio, intervenendo anche nelle aree più critiche, quindi vedete l'NPS del Customer Care che è al 28%, che è un dato estremamente positivo, con chiamate in ingresso per il call center in diminuzione del 46% e i tempi di attesa del cliente in diminuzione del 76%. Direi una slide che conferma quelli che sono stati gli investimenti degli ultimi anni nell'ottica della maggior soddisfazione del consumatore. Ma questo chiaramente si deve tradurre non solo in un risultato positivo a livello di NPS, ma anche in impatti positivi sul business. E questi li vediamo che se guardiamo i promoter, quindi i clienti che nell'ottica, non vorrei spiegare l'NPS, immagino che sia di patrimonio comune, chiaramente i promoter sono i clienti che danno una valutazione dal 9 al 10 e che sono in forte incremento, mentre i detrattori, che sono i clienti che ci danno un voto dall'1 al 6%, sono in diminuzione. Questo significa avere circa 2 milioni di clienti attivi. I clienti attivi sono i clienti che hanno effettuato almeno una transazione nell'ultimo anno, ma la cosa importante è che il valore medio dello scontrino dei promoter rispetto ai detrattori è superiore del 25%, questo è un altro risultato estremamente positivo, come anche il valore medio dello scontrino dei promoter rispetto ai passivi. I passivi sono i clienti che hanno dato comunque una valutazione estremamente positiva tra il 7 e l'8%, anche su questi i promoter hanno uno scontrino superiore del 7%, quindi proprio perché non solo c'è una maggiore soddisfazione del cliente, ma questo garantisce davvero un impatto molto positivo sul nostro business. Il brand direi che è abbastanza inutile, ma lo sottolineo molto volentieri. Oggi il nostro è un brand che è con una brand awareness di oltre il 99%, quindi con una brand awareness quasi totale sull'intera popolazione italiana, con quasi la metà dei consumatori che ha un ricordo spontaneo sia nel payoff, del batte forte sempre, sia nelle attività di comunicazione come advertising, anche qui con un 45% di ricordo spontaneo. Lo ricordavamo prima, quando parlavamo di sostenibilità, ecco, il brand ha saputo abbracciare anche i nuovi trend, ascoltare anche i consumatori e davvero mettere la sostenibilità al centro delle proprie attività. Una ricerca uscita proprio poche settimane fa proietta sul totale delle aziende italiane un euro al 55esimo posto di questa classifica che prende in considerazione criteri quali il prodotto, il servizio, l'innovazione, il workplace, il codice etico, la sostenibilità, insomma, criteri che per noi sono stati sempre messi al centro del nostro modo di comunicare e di soprattutto di relazionarci con il consumatore. Siamo riusciti ad aver vinto un importantissimo premio a livello europeo su una campagna di TikTok, e quindi questo anche per rafforzare la nostra forza in termini di comunicazione, che non è solo ed esclusivamente una comunicazione che ha successo da noi, ma ha avuto anche un riconoscimento a livello europeo. Chiaramente per noi questo è un motivo di grande soddisfazione. Un importante patrimonio, andiamo alla slide successiva, alla 14, è quello dei dati. Ecco, abbiamo una profonda conoscenza sui dati e capacità di sfruttarli per orientare la strategia. Direi che Unieuro ha costruito davvero strumenti volti a guidare la strategia, le logiche di business in logica data-driven. E questo per noi è un grande patrimonio. Perché oltre che rafforzare il posizionamento nei confronti del consumatore, rafforza anche il posizionamento nei confronti dell'industria. La lettura di questo ampio patrimonio già oggi ci garantisce di migliorare le esperienze del cliente, ma soprattutto di guidare la strategia dell'azienda. Ed è grazie, lo vediamo nella pagina successiva, ed è grazie a questi dati, a questi asset, scusate, a questi asset che siamo costantemente cresciuti più del mercato. La storia della nostra azienda vede un CAGR, se prendiamo l'anno della quotazione a oggi, dal 2016-17 al 2022-23, rispetto a un CAGR di mercato del 2,7%, Unieuro è cresciuta di oltre il 10%. Questo è stato possibile sicuramente anche attraverso acquisizioni, ma se pensiamo che questa crescita arriva anche con gli ultimi 3 anni, dove non abbiamo fatto acquisizioni proprio perché per la problematica della pandemia, per tutto quello che è successo sul mercato e anche per le motivazioni che magari vedremo anche successivamente, e credo che sia un risultato assolutamente straordinario. E questo abbiamo parlato del passato, abbiamo parlato del presente, abbiamo parlato di come Unieuro è riuscita a raggiungere questi risultati straordinari. Adesso credo che per noi sia importante parlare di quello che succederà da oggi ai prossimi 5 anni per continuare a vincere, semplicemente per continuare a fare quello che abbiamo fatto in un contesto diverso e con un'attenzione verso il cliente che va ulteriormente a migliorare. E per questo ripasso la parola a Bruno.
Grazie Giancarlo, per spiegare i pilastri strategici per continuare a vincere in un mercato che, come abbiamo visto, si presenta come più complicato, almeno nell'anno appena passato, nell'anno in corso, con maggiore, diciamo, agio negli ultimi 4 anni di piano. Allora, la nuova strategia si basa e ha in sottofondo la nostra Omni Journey Strategy. Perché parliamo di nuova strategia? Perché l'accento e i livelli di accelerazione dei due pilastri che vedete in arancione e in verde, cioè rafforzare il trade omnicanale, ma soprattutto espandersi beyond trade, ne danno una prospettiva profondamente nuova, soprattutto sul beyond trade. Proprio per rispondere con maggiore accelerazione a quell'integrazione verso un ecosistema servizi sempre più necessaria per vincere in questo contesto di mercato. Fa da sfondo la nostra Responsible Innovation e quindi tutto il programma ESG che ormai connota la nostra strategia sui pilastri di tecnologia che sempre di più deve garantire una seamless experience, un team in grado di recepire nuovi talenti e far leva sulle persone esistenti, e capitolo nuovo sempre in risposta al nuovo contesto macroeconomico, anche processi di efficientamento necessari per vincere in questo mercato. Andiamo pure alla slide 17 per capire che cos'è rafforzare il trade omnicanale, e cioè offrire la miglior proposta commerciale ottimizzata sempre sulla base dei dati e renderla fruibile a livello omnicanale in maniera fluida, cioè seamless. Quali sono, alla pagina successiva, i pilastri di questo rafforzamento del trade omnicanale? Sicuramente, l'abbiamo già detto, un approccio all'ottimizzazione delle promo e al category management, e quindi sempre più leva sull'universo dei dati che abbiamo costruito in ottica di prevedere la domanda. Sicuramente la Store Omnichannel Revolution, che deve occuparsi dell'ottimizzazione degli asset fisici di Mieuro attraverso sia l'aumento del presidio in aree non attualmente coperte tramite aperture selettive, razionalizzazione della rete dove necessario in base all'evoluzione della domanda, e evoluzione dello store format in uno spazio esperienziale interattivo in alcune location alto potenziale. Terzo pilastro è la marketing effectiveness, cioè uno sviluppo di un data model proprietario per la rimodulizzazione ottimizzata della spesa marketing tra canali. Ne avete visti i primi effetti già nei risultati del 2023, nonché un impiego di un approccio test and learn per validare gli insight emersi dal modello di marketing mix proprietario che stiamo sviluppando in collaborazione con Bicotta. Oltre a questo, chiaramente l'ottimizzazione del livello di servizio tramite la revisione dei modelli di pianificazione, di demand planning e operation, supportata dall'evoluzione della tecnologia e l'utilizzo dei dati. Da questo punto di vista abbiamo già compiuto tutto il programma di sales operation planning. Nella slide successiva arriviamo a Beyond Trade, e cioè l'ampliamento dell'esperienza omnicanale offerta tramite soluzioni al consumatore finale e alle imprese, ampliando i centri di profitto. Andando a pagina 20 capiamo un po' meglio cosa intendiamo. Allora, vediamo qual è il percorso di un'azienda verso il Beyond Trade. Allora, da canale single a multichannel, alla nostra ormai decantata strategia omnichannel, e in più un passo oltre di accelerazione verso un mondo, un ecosistema basato sul consumatore finale, in cui i veri pilastri, i veri KPI diventano sempre di più il numero di member, il costo di acquisizione cliente, il customer lifetime value e l'effetto network o di scala. Quindi espandersi beyond trade significa diversificare il proprio profit pool, focalizzandosi sull'offrire soluzioni che vadano oltre la vendita del prodotto. Ne va da sé che in questo percorso strategico, lo vediamo a pagina successiva 21, questo ci porterà da essere da rivenditore omnicanale ad un ecosistema incentrato sul consumatore, da leader di mercato che consolida il settore a chi guida il mercato e anticipa i trend del settore, da profitti incentrati sul trade tradizionale a profitti equilibrati tra tradizionale e beyond trade, da una tecnologia multicanale a una tecnologia d'avanguardia con architettura omnicanale, da competenze e skill tradizionali legate all'attività trade a competenze evolute con decisioni guidate dai dati. a pagina 22, sappiamo quindi come il combinato disposto di queste due asset, tradable canale e beyond trade, ci porterà a una trasformazione dei centri di profitto tramite un percorso di evoluzione delle competenze e della proposizione anche tramite partnership. Ora, questo segue un po' un trend mondiale a livello di retail che prevede che nel 2030 il retail tradizionale rispetto al beyond trade sarà solo il 70% del 100% dei ricavi di un retailer oltre il consumer electronics, sto parlando del retail generale, con quella componente del 30% che varrà il 50% dei profitti. Ecco perché l'assoluta necessità, e lo vedete proprio da questi due grafici, di accelerare in questa direzione, dove come vedete la componente trade al 2028, seppur in salita, viene controbilanciata in maniera importante dalla componente beyond trade. Cosa vuol dire espandersi beyond trade? Vuol dire creare un vero e proprio ecosistema basato sul cliente, quindi per esempio sulla loyalty, e costruirci attorno soluzioni in categoria adiacenti, servizi di riparazione, servizi di consegna e installazione, servizi di consulenza tecnologica e di supporto, servizi finanziari e garanzie, trading e second life, accelerazione sulla private label e prodotti esclusivi. Tutto questo non dimenticando due assi importanti come la data monetization e retail media e il B2B trade. Ecco perché, da pagina successiva, vediamo che espandersi beyond trade vuol dire accelerare quindi la marca privata e i prodotti esclusivi per maggior fidelizzazione dei clienti attraverso offerte esclusive, nonché un rafforzamento e lo sviluppo di prodotti di marca privata con un posizionamento distintivo rispetto alla qualità e al prezzo. Vuol dire accelerare in maniera importante tutto il programma di loyalty con un potenziamento di programma atto a aumentare il lock-in del cliente. Vuol dire aprire in maniera decisa il trade-in e il second life dei nostri prodotti, nonché alcuni servizi B2C come lo sviluppo e il rafforzamento dei servizi a valore aggiunto, per esempio le consegne in 4-6 ore. Nella pagina successiva ancora le soluzioni in categorie adiacenti, quindi soluzioni offerte ai consumatori in euro in base ai trend del consumatore post-Covid che vedevamo assieme nello scenario di mercato, aprire il capitolo dei marketing services con la prima monetizzazione dei nostri dati e del nostro own media e rafforzare il B2B trade. Ne abbiamo parlato tante volte, lo vediamo di nuovo esplicitato in maniera importante in questa strategia, e cioè ne fa da sottofondo il concetto di responsible innovation, per cui passo la parola a nostro CFO.
Grazie Bruna. Proprio citando Bruna, ricordo quello che ci ha detto all'inizio di questa presentazione. Osservando i mutati cambiamenti dei consumatori e di come orientano diversamente le loro scelte, sempre più attenti a quelle aziende, a quelle società che prestano seria attenzione alle tematiche di sostenibilità e ESG più in generale. Noi lo facciamo non certo da oggi. Come sapete, abbiamo presentato un piano di sostenibilità l'anno scorso, al quale rimaniamo solidamente ancorati. A pagina 27 trovate tre elementi di integrazione rispetto al modello di business nella nostra modalità di integrazione delle tematiche ESG nel nostro business, nella nostra società. Lo vedete integrato nella nostra visione e nel nostro belief in maniera esplicita, e ripeto, non da oggi. È un piano, quello che vi raccontiamo oggi, che integra al suo interno il piano di sostenibilità presentato l'anno scorso, al quale sul lato sinistro trovate una governance importante che racchiude dalla direzione sostenibilità interna fino al comitato esecutivo e a continue Comitato Sostenibilità, e a continue interazioni anche di engagement con gli stakeholder esterni. Nella pagina successiva, la 28, ricordiamo quali sono i nostri pilastri di questo piano di sostenibilità con 31 progetti chiave. Riteniamo ad oggi il piano pienamente allineato agli obiettivi. Trovate identificati sulla destra alcuni degli elementi che riteniamo particolarmente importanti per la comunità, per gli stakeholders che ci osservano da fuori, e per dettagli maggiori rimando alla dichiarazione non finanziaria che sarà resa disponibile prossimamente, dove verranno meglio esplicitati e più in dettaglio tutti i progetti che stiamo portando avanti e che intendiamo attivare nel breve periodo. Ripasso la parola a Bruna.
Grazie mille Marco, per parlare dei pilastri della nostra strategia, che non possono che passare da una tecnologia e quindi da un programma importantissimo di digital transformation che renda l'esperienza omnicanale sempre più seamless, con un grande attenzione all'investimento sul team e vedremo come, e un'efficienza dei processi. Per quanto riguarda la tecnologia, 5 i programmi importanti, andiamo pure alla pagina successiva, pagina 30, grazie. Quindi tutto il mondo transazionale con l'evoluzione del gestionale, quando parlo di transazionale vuol dire dalla logica del category manager all'S&OP fino al setting di tutto il modello dati dato dal nuovo ERP SAP. Il secondo capitolo è il consumer and customer, che si pone come obiettivo l'evoluzione dell'architettura intera di applicativi in logica omnicanale. Terzo, importantissimo, la democratizzazione dei dati grazie alla cloud adoption, sempre presente, soprattutto in accelerata importante dai 2 anni Covid, il programma di cyber security e sulle infrastrutture, e quinto e non ultimo, una nuova governance IT sempre più business partner dell'azienda. Per quanto riguarda il team, alla slide successiva, un programma speciale sul recruiting e l'onboarding dei nuovi talenti, ma soprattutto mi piace ricordare la ridefinizione di un modello di leadership unico per Unieuro, sviluppato proprio in parallelo a questo piano, e che si pone l'obiettivo di revisionare anche i processi di performance management, l'affidamento del processo di selezione e nonché il disegno del processo di talent management. Questo per sviluppare anche tutta una serie di competenze soft chiave per raggiungere gli obiettivi strategici. Per quanto riguarda un altro capitolo molto importante che vediamo a pagina 32, l'efficienza dei processi. Ora, anche la parte, diciamo, di ottimizzazione dei costi di acquisto, da sempre un fiore all'occhiello dell'azienda, si avvale di un ulteriore progetto di Advanced Byte. Dobbiamo occuparci dell'efficienza del personale di store attraverso l'aumento della produttività dei punti vendita e ottimizzazione delle retribuzioni con soluzioni anche welfare. Sicuramente, visto il contesto macroeconomico e l'inflazione, dobbiamo occuparci in maniera costante dell'efficienza affitti, nonché dell'efficienza logistica tramite gara con fornitori per ottimizzare i costi di trasporto e contrastare sempre di più gli adeguamenti inflattivi. Non per ultimo, vista l'attenzione che l'intero programma pone sulla centricità del cliente, l'efficienza del customer care. Ora, grazie a tutta questa roadmap che vediamo nella slide successiva, ci aspettiamo un incremento della leadership e della profittabilità. E i primi numeri che vi vado a descrivere, vi ricordo che sono al netto di qualsiasi acquisizione, sia di scala sia di scopo, che sicuramente sarà oggetto delle nostre riflessioni. Quindi tutto ciò che vi abbiamo raccontato porta a un incremento della marketing leadership con tra più 2,5 e 3 crescita per anno verso uno 0,5 del mercato, un forte incremento dell'EBIT pari al 12% circa CAGR nell'arco di piano e una cassa netta ante erogazione dividendi tra i 250 e i 270 milioni a fine piano. Ma per parlarci più in maniera approfondita di questi dati, passo la parola al nostro CFO.
Grazie Bruna. Commento pagina 34, pertanto della presentazione. Vedete rappresentato il trend di fatturato dell'anno scorso, dell'anno in corso e del fine piano. Come anticipato da Bruna, ci aspettiamo, a fronte di un mercato in crescita dello 0,5% nell'arco di piano, una forbice di fatturati a fine piano tra i 3,2 e i 3,3 e i 3,4 billion. La mediana 3,3 billion rappresenterebbe una crescita del 2,6% di CAGR nell'orizzonte di piano. Trovate descritte le dinamiche offline e online, con quest'ultimo in forte crescita, e sulla parte bassa della chart trovate le indicazioni per l'adjusted EBIT. Proiettiamo una forbice tra 35 e 38 milioni per l'anno corrente e sempre una forbice tra 55 e 65 sul fine piano nell'anno fiscale 2027-2028. Nell'illustrazione di pagina 35 vogliamo rappresentare sostanzialmente le dinamiche di profitto così come descritte sin qui nella presentazione. Questa dinamica di trend tra un profitto dell'anno precedente e il profitto di fine piano, vediamo pertanto i primi due building blocks che abbiamo definito dinamiche di mercato e dinamiche di costi, che andranno a impattare negativamente sulla nostra profittabilità. In particolare segnalo, già detto nel corso della presentazione, l'impatto dell'allineamento dei prezzi tra i canali. Queste dinamiche impatteranno tutto il mercato, non ci possiamo esimere né noi né i nostri concorrenti, e riteniamo che queste dinamiche saranno utili a Unieuro, aprendo opportunità di maggiore concentrazione del mercato, nelle quali saremo pronti a cogliere, e ce ne parlerà tra un po' Giancarlo. Sulla parte destra della slide vedete quindi invece gli effetti delle leve strategiche così come descritte nel corso della presentazione. A pagina 36 trovate invece le indicazioni per quanto riguarda la cassa. Ci attendiamo una cassa nella forbice 110-130 milioni di euro per l'anno corrente e nella forbice 250-270 a fine piano ante distribuzione dividendi negli anni a venire da qui al 27-28. È una posizione forte, solida, e sarà anche questa strumentale a offrirci quelle opportunità di remunerazione degli azionisti e o di potenziali M&A per accelerare i numeri del piano che vi abbiamo presentato, che sottolineo una volta di più, è un piano su base organica, escludendo qualsiasi tipologia di acquisizione, di scala piuttosto che di scopo. Lascio a questo punto, per arrivare poi verso le conclusioni, di nuovo la parola a Giancarlo.
Grazie Marco, e davvero andiamo alla conclusione. Beh, direi che la slide che stiamo guardando ci dice che ci sono e ci saranno opportunità di M&A. L'ho detto prima, negli ultimi tre anni non abbiamo fatto acquisizioni, andando un po' anche controcorrente rispetto a quello che era stata la storia di Unieuro, che è sempre vista dal 2005 a fino a tre anni fa, credo almeno 13 acquisizioni, tutte fatte con successo. Oggi dobbiamo essere più attenti nelle acquisizioni che facciamo, aspettare il momento giusto, stiamo aspettando che il mercato ci dia target che abbiamo ben individuato, che non vadano in sovrapposizione con la rete attuale, che ci diano un livello di prezzo che noi riteniamo soddisfacente. Pensiamo che con un mercato che, come abbiamo visto prima, ha perso oltre 3,5 punti l'anno scorso e quest'anno in assestamento, ma anche con una leggera perdita, queste opportunità, come ne abbiamo avute negli anni scorsi, possono assolutamente ritornare. Siamo assolutamente attenti
a valutare qualunque opportunità. Abbiamo una pipeline di target che abbiamo ben individuato, anche perché oggi dobbiamo fare acquisizioni in modo molto selettivo, perché chiaramente con oltre 500 punti vendita tra i nostri di proprietà e gli affiliati il pericolo di cannibalizzazione di fatturati è ben presente, ce l'abbiamo, ne siamo consapevoli, ma credo che la situazione attuale di mercato ci ridia tante opportunità. Abbiamo parlato di acquisizioni di scala, quindi per ancora portare il peso della nostra azienda con una percentuale più alta rispetto a quella attuale, ma noi siamo molto attenti e la strategia Beyond Trade va proprio anche in questa direzione, siamo molto attenti a valutare eventuali M&A di scopo, proprio perché queste ci devono servire come busta nella direzione quindi di aumentare quelli che sono tutto quello che diciamo, abbiamo raccontato prima, dai servizi all'esplosione del livello di conoscenza del consumatore, ecco, per accelerare davvero lo sviluppo. L'avevamo detto 2 anni fa, lo ribadiamo oggi, siamo attenti anche a quello che succede a livello internazionale, chiaramente la guerra scoppiata purtroppo a febbraio dell'anno scorso non ci ha aiutato in questo, però siamo attenti perché pensiamo che la strategia di espandersi anche fuori dal territorio italiano sia una strategia che ancora riteniamo valida, chiaramente lo guardiamo con attenzione, con la massima attenzione, perché sappiamo bene che è un qualcosa che non è semplicissimo, ma credo che che è il market setter del mercato italiano debba avere anche questo tipo di ambizione. E andiamo all'ultima slide, perché siamo fiduciosi? Beh, perché un po' per rafforzare quello che ho detto pochi minuti fa, cioè perché siamo l'unico retailer italiano che ha fatto acquisizioni nel corso degli ultimi 15 anni, le ha fatte tutte con successo, abbiamo e dobbiamo avere la capacità di continuare ad aggregare il mercato, l'abbiamo fatto negli ultimi anni, ripeto, a parte i 2 anni di grande crescita su cui ci siamo fermati, ma solo ed esclusivamente perché ritenevamo i prezzi estremamente alti, quindi ci siamo fermati, ma oggi secondo noi ci sono grandi opportunità per continuare a fare attività di M&A, che come ricordava prima sia Marco che Bruna, non sono previste dal nostro piano, ma crediamo che l'abbiamo fatto per anni e lo possiamo fare ancora perché abbiamo sia le capacità e devo dire anche le risorse per poterci permettere questo. Chiaramente la strategia credo che sia molto chiara e forte e quindi noi abbiamo l'obiettivo di crescere sia sul trade sia sul beyond trade, e perché nella nostra strategia che abbiamo appena presentato credo che la visione che abbiamo del futuro sia la visione ci porterà a ritornare, e l'abbiamo anche scritto, l'impegno che ci siamo dati di continuare a crescere sia come fatturato sia come risultati da un punto di vista economico in un contesto diverso, non possiamo dimenticare questo, però siamo molto fiduciosi che tutto quello che vi abbiamo descritto oggi siano gli assi portanti per focalizzare ancora l'attenzione di tutti su Unieuro, perché riteniamo che possa essere l'unico attore del retail italiano che possa conquistare ulteriormente quote di mercato e conquistarlo con profittabilità per tutti noi e per tutti i nostri azionisti. Grazie, noi abbiamo terminato, siamo ora a vostra completa disposizione per qualunque tipo di domande. Grazie a tutti.